Prendiamo il Salmo 33, che è un inno alla provvidenza. 33-32. E così riprendiamo il nostro cammino nell'ascolto della parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Esultate, giusti nel Signore. Ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo. Suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo.
Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come
Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore.
Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo santo nome.
Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Termina il Salmo dicendo che in te speriamo, sì, la speranza del Signore è ben riposta, è su di noi la sua grazia, ecco, la provvidenza c'è, Dio non ha perso contatto con la storia, con il mondo, con ciascuno di noi. Mi piace il versetto 7 dove dice che Dio, come in un otre, raccoglie le acque del mare, cioè controlla anche ciò che noi diciamo è male, ciò che noi diciamo ci fa del male, ciò che è cattivo anche. Il Signore controlla tutto questo. E lo volge anche al bene.
E riprendiamo allora dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, eravamo arrivati al capitolo 8, il mese di giugno. Il capitolo 9 parla del cieco nato, di colui che viene alla luce e vede la realtà. E allora, dato che siamo al cieco nato, di colui che viene alla luce e vede la realtà, volevo prima dire qualcosa per oggi, un fuoricampo che ci aiuti a vedere che realtà ci abbiamo davanti, perché credo quest'estate sono capitate cose interessanti, cose che ci interpellano come persone, come credenti, ed è bene così fare una pausa riflessiva su questa realtà che abbiamo davanti per capire in che contesto leggiamo la parola di Dio. E allora, come l'anno scorso, se ben ricordi, abbiamo iniziato Giovanni leggendo il capitolo primo di Luca, ora inizieremo la seconda parte di Giovanni leggendo il finale del capitolo 12 e l'inizio del capitolo 13 di Luca, che è una sintesi un po' di teologia della storia, dove appunto ci si chiede che significato ha il male nella storia. Ecco, diceva, non possiamo lasciare che passino questi avvenimenti senza riflettere come persone e come credenti. C'è stata la riunione del G8, c'è stato il fatto delle torri gemelle del Pentagono ed altro. Ecco, queste cose sono certamente rivelatrici di un cambiamento che c'è. Se non altro, la prima cosa evidente è la violenza esecrabile che è esplosa a tutti i livelli, da tutte le parti. Ecco, e ci diciamo, beh, questo c'è sempre stato, da che mondo è mondo la violenza. Forse quello che oggi abbiamo capito è qualcosa di nuovo, che non è che una violenza più grande possa contenere l'altra violenza. Cioè, o si cambiano i criteri, o neanche il più potente del mondo, che può usare tutta la violenza che vuole, neanche lui è garantito di sopravvivere. Quindi questo ci interpella proprio per vedere a che gioco giochiamo, e io penso, il Vangelo ci aiuterà a capire, che questo è in Kairos. È un momento propizio per capire che è necessario qualcos'altro, perché c'è una cosa antica quanto il mondo, una cosa nascosta fin dalle fondazioni del mondo, come l'ha fatto l'uomo. Voi sapete che le fondazioni di ogni città, delle mura della città, sono sempre sul cadavere del fratello, no? Sul cadavere di Romolo, Remo costruisce Roma, Caino, fondatore di città, uccide Abele. Cioè, questo cosa vuol dire? Al di là dei miti, vuol dire una cosa molto semplice, che il più forte, il più violento, si impone all'altro e pone la legge della violenza, e lui può contenerla perché è il più violento e il più potente. Se perde il suo potere, gli succede il più violento e il più potente, e così si perpetua un sistema di violenza che domina e tiene insieme il mondo per la paura del peggio. Ora ci si accorge che questo sistema non funziona più, perché il peggio può venire comunque. E i brani di Vangelo che leggiamo questa sera guardano proprio questo punto. E allora, il capitolo 12 e 13 di Luca sono una teologia della storia, che prima guarda il nostro rapporto con le cose, ecco, che non deve essere di possesso, ma un rapporto filiale e fraterno, e poi riguarda il nostro rapporto con le persone e con la storia. E prendiamo il finale 12:49, il finale del 12 e i primi 5 versetti del 13, e vediamo cosa ci dicono.
Leggiamo al solito nella traduzione più aderente al testo greco. 12:49, 13:5. Fuoco venne a gettare sulla terra, e che voglio se non che sia acceso? ora di un battesimo da essere battezzato, e come sono oppresso finché non sia compiuto. Vi pare che sia qui a dare pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Saranno infatti da ora di cinque in una casa, divisi tre contro due e due contro tre. Saranno divisi padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro la figlia e figlia contro la madre, suocera contro la sua sposa e sposa contro la suocera. Ora diceva alle folle: quando vedete una nube che si leva a ponente, subito dite, viene pioggia, e avviene così. E quando il vento del sud soffia, dite, sarà arsura, e avviene. Ipocriti, sapete discernere il volto del cielo e della terra? Ora come non sapete discernere questo momento? Ora, perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto? Quando infatti vai col tuo avversario da un magistrato, durante il cammino datti da fare per accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegnerà la gente ti getterà in prigione. Ora ti dico, non uscirai affatto di là, fino a quando abbia reso anche l'ultimo spicciolo. Ora, erano presenti alcuni in quello stesso momento che gli riferirono circa quei Galilei il cui sangue Pilato mescolò con i loro sacrifici. E rispondendo disse loro: vi pare che quei Galilei fossero peccatori più di tutti i Galilei, perché hanno patito questo? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, vi pare che questi fossero debitori più di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete.
Ecco, come vedete, il finale parla di una torre che crolla, il brano precedente di sommosse, di uccisione e di violenze, e il precedente di litigio con l'altro, col fratello. E la prima parte, invece, Gesù stesso dice che lui ha un desiderio, una paura, come tutti noi, perché è venuto a portare una pace, ma una pace che è scomoda, una pace che passa attraverso un discernimento. Ecco. E Gesù ci esorta a sapere, aver discernimento per capire ciò che avviene nella storia. E cos'è che avviene nella storia normalmente? Avviene che litighiamo con gli altri. La prima cosa. La seconda è che c'è una violenza anche sociale, quella di Pilato e i 18 uccisi. La terza è che ci sono anche violenze e catastrofi naturali, cioè ci troviamo davanti al male. E davanti al male diciamo, che fare? In genere si dà una risposta molto semplice. Ci sono i cattivi che fanno il male, i violenti che fanno il male, basta uccidere tutti i violenti, poi noi pacifici sopravviviamo finalmente, in pace. Cioè, dove il bene e il male sono i buoni e i cattivi, dove ovviamente i buoni siamo sempre noi, i cattivi gli altri. Ecco, questa è la mancanza assoluta di discernimento. Gesù propone un'altra strada che non è la più comoda, perché se voi notate, questo capitolo 13 inizia con i 18 Galilei uccisi e termina con Erode la volpe che vuole uccidere Gesù il Galileo. Quindi Gesù non è che se la cava a buon mercato dicendo do una risposta, io mi disimpegno. No, su Gesù cadrà veramente tutta questa violenza. Tutto il sangue sparso da Abele il giusto e di tutti i profeti, di tutti i servi di Dio, ecco, tutto quel sangue sparso sarà il sangue stesso di Cristo, e ancora tutto il sangue che oggi nella storia è sparso è il sangue di Cristo, cioè il sangue della fraternità negata. Ora, il pezzo che abbiamo proposto è un po' lungo e impegnativo, ma vedrete che questa sera ci illuminerà, pur sapendo che poi dopo ci sono infinite risposte concrete delle quali non abbiamo appunto, non sappiamo cosa dire. Ci vuole appunto discernimento. Leggiamo ora i primi versetti, fino al versetto 53.
Fuoco venni a gettare sulla terra, e che voglio se non che sia acceso? Ora di un battesimo ho da essere battezzato, e come sono oppresso finché non sia compiuto. Vi pare che sia qui a dare pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Saranno infatti da ora di cinque in una casa, divisi tre contro due e due contro tre. Saranno divisi padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro la figlia e figlia contro la madre, suocera contro la sua sposa e sposa contro la suocera.
Ecco, Gesù inizia descrivendo la sua situazione. Gesù ha un desiderio di portare il fuoco sulla terra. Ecco, per fuoco si intende la luce, la vita, l'intelligenza, il fuoco dello spirito che tutto ravviva, e desidera che sia acceso. Tutti noi abbiamo un desiderio di vita, di luce, di felicità, e non vogliamo altro che sia acceso questo. Quindi anche Gesù ha questo desiderio. Contemporaneamente però c'è anche un'angoscia, c'è un battesimo, battezzare vuol dire andare a fondo, c'è una realtà negativa, un affondare nel male attraverso il quale devo pure passare, e questo mi fa paura e angoscia. Fino a quando non è compiuto. Quindi la situazione di conflittualità, ecco, non è qualcosa di eccezionale, ce l'abbiamo noi, conflitto tra i desideri di bene e l'esperienza negativa che bisogna attraversare, ce l'ha avuta anche Gesù, e l'ha avuto in modo molto pesante. Perché? Perché la pace che lui porta è una pace strana, è una pace che passa attraverso la divisione. Cioè non è quella pace paciosa che dice tutto va bene. Non è la Pax Romana, qui si sta parlando di Pax Romana. Che cos'era la Pax Romana? Semplicemente l'imperatore con le sue truppe dominava su tutto il mondo. Chi si ribellava era ucciso, quindi dominava la pace. Non è venuto a portare questa pace romana o americana o qualunque altra pace. È venuto a portare una pace che passa attraverso la spada del discernimento, attraverso la pace che vince il male e la violenza, non usando né il male né la violenza. Non è la Pax perniciosa dove tutto va bene, ok, tutto va bene, andate avanti così. No, è una pace che va a snidare il male là dove si trova. Se no è una falsa pace, che poi esplode all'improvviso in una violenza tremenda. Ecco, una pace che tocca addirittura quelli che sono il centro della vita, il rapporto padre-madre, figlio-figlia, sposa-suocera e quindi anche sposo-sposa, cioè che tocca il centro stesso dell'esistenza e tende a scardinarla. Difatti il male lo troviamo lì. E dobbiamo dire che davanti al male davvero ci interroghiamo, ci chiediamo, Dio dov'è? Dio è impotente? Allora non è Dio. Dio è indifferente? Allora non è buono. Oppure Dio è cattivo addirittura? Allora non è più Dio. Cioè il male interroga radicalmente l'uomo. Ecco, Gesù vuol mostrarci come l'esplosione stessa del male è un kairos, c'è un momento propizio in cui emerge ciò che è nascosto nel profondo, e quindi è un momento di presa di coscienza, è un momento di discernimento, è un momento di decisione. E credo che è inutile fare lo struzzo. Oggi, per la prima volta nella storia, riusciamo a capire che la violenza non può più tenere insieme il mondo, mentre è sempre stato così, finora. Che il dominio del più forte non può tenere il mondo, o si cambiano i criteri di stare insieme, e forse oggi riusciamo a capire che le beatitudini non è come si trova in certi manuali che sono riservate ai religiosi, alle persone virtuose. Le beatitudini sono il manifesto dell'umanità dell'uomo, o si vive quei valori lì e allora possiamo vivere come uomini, in solidarietà, da figli di Dio e da fratelli, sapendolo o non sapendolo non importa, e allora è possibile vivere, oppure semplicemente ci distruggiamo tutti. È il discorso che fa Gesù. E qui allora il problema è del discernimento, capire questo momento, essere coscienti di questo momento. E Gesù dice, siete così attenti nel discernere il tempo, che tempo farà, perché col tempo è connessa l'agricoltura, il viaggio, i commerci, tutto, allora no, essere molto più condizionati dal tempo. Lì sapete subito distinguere dove vi interessano le cose materiali. Sul senso della vita, sui vostri rapporti interpersonali, sui vostri rapporti sociali, sul vostro rapporto stesso con la vita e con la morte e con la natura, come mai non sapete discernere? Ecco, allora vediamo questi tre quadretti che il Vangelo ci presenta di discernimento, prima sui rapporti personali, dal versetto 57 fino alla fine del capitolo 12, e poi i due episodi emblematici del male, il primo è Pilato che uccide dei rivoltosi, e il secondo, e quindi è il male della storia che dipende dalla libertà e dalla violenza dell'uomo, il secondo che non c'entra l'uomo è invece una torre che crolla, cioè un terremoto, un qualcosa, la violenza della natura. Ecco, e cerchiamo di capire questi elementi allora.
Il versetto introduttorio 57, poi il primo esempio.
Ma scusa, tra l'altro, se leggiamo i giornali non si parla d'altro che di questo, no? Della rivalità tra persone, della rivalità e della violenza tra popoli o classi di persone e dei disastri naturali. Quindi è il giornale di sempre.
Tra le persone, dunque. Ora, perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto? Quando infatti vai col tuo avversario da un magistrato, durante il cammino datti da fare per accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegnerà la gente, e la gente ti getterà in prigione. Ora ti dico, non uscirai affatto di là, fino a quando abbia reso anche l'ultimo spicciolo.
Ecco, l'introduzione a questo quadro è come mai non sapete discernere questo momento presente, che è il momento dell'intervento di Dio e della salvezza. E discernere è importante perché vuol dire cambiare gli occhi, vuol dire cambiare il modo di vedere, di valutare e quindi di agire. Cioè il male c'è, la conflittualità c'è, è inutile negarla, però dipende da come la interpreti. Puoi dare un'interpretazione banale, senza discernimento, e dividendo buoni e cattivi, no? Come si fa da piccoli, fino a quando si capisce che invece il bene e il male non è questione di buoni e cattivi, è una violenza che c'è dentro nel sistema, anzi più profonda del sistema, il sistema la esplica, dentro ciascuno di noi, dove siamo chiamati in questo momento a far che cosa. Ora vediamo il primo quadro, appunto, quando tu vai da un magistrato.
Mi sento di fare una specie di osservazione o... cioè, a supporto porto quanto dice, per esempio, Sant'Ignazio negli esercizi, nelle regole per il discernimento. C'è una specie di premessa che fa da introduzione, da cappello. te dice che innanzitutto bisogna prendere coscienza, avere consapevolezza di ciò che si vive, perché a volte non si ha consapevolezza. Poi fare chiarezza, cioè leggere, capire, distinguere e chiamare bene il bene e male il male e agire poi di conseguenza. Ecco, tre operazioni successive che possono essere applicate anche qui, ecco, parlando di discernimento.
Ecco, allora cosa facciamo noi nella vita mentre camminiamo? Tutta la vita è un cammino, alla fine ci presenteremo al giudizio per vedere cosa abbiamo fatto della nostra vita. E nel cammino ognuno di noi ha il suo avversario. Chi è l'avversario? E chi ti viene contro invece di venirti incontro? È quello che attraversa i tuoi progetti, che ti danneggia invece di esserti utile, è il rivale, è l'altro. È l'altro che non riesci a dominare, a controllare, a mettere sotto il tuo progetto. Quindi l'altro è il nemico per eccellenza, qualunque altro. O lo riduco a me, al mio servizio, o è avversario. Tutti i nostri conflitti derivano da questo. L'altro è l'inferno, si diceva qualcuno. Perché? Perché i nostri rapporti sono di rivalità. Perché vogliamo tutti la stessa cosa, imitiamo ognuno i desideri dell'altro e allora litighiamo. E chi vince? Quello che ha meno scrupoli o che è più prepotente. Alla fine soccombe sempre il più innocente in ogni relazione. Cerca anche lui di nuocere perché nessuno è senza peccato, ma non riuscendoci alla fine perde. Ed è sconfitto, e allora o si sottomette o non si sottomette. Se si sottomette, viene fuori proprio, l'avevo già accennato una volta, una struttura molto bella di società, che è come quella che a una certa età viveva in campagna. Si ricorda che c'erano le galline che andavano su una scala a dormire la sera. Ecco, la società è una scala di galline, dove sopra sta il gallo maggiore che lascia i suoi regali a tutti gli altri, e sotto questa è la gerarchia, dove il grande desiderio è star sopra. E capisco, star sotto non è simpatico. Ecco, questa gerarchia vorrebbe dire ordine sacro, in realtà è da dire cacarchia. Intendete bene caco, cacos vuol dire cattivo. È un principio cattivo, questa rivalità. Cosa devo fare? Non alimentare la rivalità, ma darmi da fare per accordarmi con lui. Qual è il senso della nostra conflittualità che tutti abbiamo, della rivalità, di tutte le liti? L'unico senso è che dobbiamo imparare ad andare d'accordo, a vincere il male che non è lui, è in me. A imparare io ad avere il cuore del padre, i desideri del padre, che non è concorrente col figlio, ma lo ama. Quindi il problema in tutte le nostre relazioni, in tutti i nostri conflitti, da quelli di coppia, padri, figli e tutti quei che volete, è proprio imparare quell'armonia, quell'accordo che è superare il male, che non è l'altro, lo proiettiamo sempre sull'altro, è nel nostro cuore come anche nel suo, vogliamo le stesse cose, per questo litighiamo. Quindi il male che c'è nei nostri rapporti non è per essere sconfitti, e il Kairos è il momento opportuno per darsi da fare, per imparare giorno dopo giorno a cambiare criterio di vita, a imparare ad andare d'accordo. E datti da fare, perché l'unico senso della vita è andare d'accordo, altrimenti finirai davanti al giudice e sarai consegnato alla gente e gettato in prigione, sia che tu abbia torto o ragione. Non si dice se hai torto o ragione. Abbiamo tutti torto quando litighiamo. Quindi la prima cosa è imparare a leggere in tutti i nostri conflitti quotidiani, di cui ci capitano 70 volte all'ora almeno. Ecco, imparare a capire che in me c'è un male, c'è una rivalità, ci sono i desideri negativi che ci sono anche nell'altro, l'altro me li evidenzia, allora ci litigo. Allora imparo ad andare d'accordo con lui, a vincere la rivalità, l'invidia, come motore delle mie azioni, e avere come criterio di azioni lo stesso criterio del padre, che è quello dell'amore. Quindi ogni male a livello interpersonale diventerà luogo di crescita. E per questo è anche importante stare insieme, perché è stando insieme che capisco meglio tutto quello che è in me. Esattamente tutto quello che mi dà fastidio nell'altro è quello che c'è in me e che non vorrei avere. Quindi un luogo di grande discernimento che ognuno di noi in prima persona deve fare, se no vive infelicemente comunque, pensando che gli altri siano cattivi e lui l'unico giusto. Vanno tutti contro mano, gli venga il sospetto che magari, sì, siamo tutti contro mano perché ci mettiamo tutti l'un contro l'altro, ma perché facciamo la stessa cosa. Quindi non vivere con depressione questa situazione o rimuoverla o far finta che non ci sia, riconoscerla come il momento del darsi da fare per la riconciliazione, per il perdono, per l'intesa, per cambiare criteri di vita e così via. Bisognerebbe fermarsi molto su queste cose, ma lo lasciamo qui e passiamo al secondo. Perché vedete, il problema fin dal principio del mondo con Caino, con Romolo e Remo è la fraternità negata o infranta, che è il problema di oggi. Se non vivi da fratello, vivi l'altro come nemico, lo uccidi, ma hai già ucciso te stesso come figlio. E quindi il problema fondamentale dei rapporti e personali e sociali è come ristabilire la fraternità e la solidarietà. Vediamo il secondo.
Sì. Nei rapporti interpersonali, alla struttura, l'assetto sociale, i primi tre versetti del capitolo tredicesimo. Ora, erano presenti alcuni, in quello stesso momento, che gli riferirono circa quei Galilei, il cui sangue Pilato mescolò con i loro sacrifici. E rispondendo disse loro: vi pare che quei Galilei fossero peccatori più di tutti i Galilei, perché hanno patito questo? Proprio no, vi dico. Ma se non vi convertite, tutti così perirete.
Qui è un fatto di cronaca, capitato di recente allora, che dei Galilei, che erano teste piuttosto calde, che non ci stavano al dominio romano, avevano tentato una rivolta, si trovavano nel Tempio, e Pilato, che non era certo molto tenero, semplicemente li ha trucidati nel Tempio, che in un fatto di dominio ingiusto, di ribellione e di repressione crudele. Allora dicono a Gesù: ascolta, cosa dici tu di quelli lì? Da che parte stai? Stai con Pilato o coi Galilei? Stai col forte che domina e che riesce a dominare, o col popolo oppresso? Tra l'altro in questo era anche in gioco per lui il suo essere Messia, perché il Messia avrebbe liberato il popolo. Quindi da che parte stai? O anche più semplicemente, chi sono i buoni e chi sono i cattivi? E sono le domande che ci poniamo ancora oggi in tutte le ribellioni, in tutte le situazioni, no? E Gesù dà una risposta che ci lascia così un po' sconcertati. La prima cosa è cambia registro. Pensate che i Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri perché sono stati trucidati? Innanzitutto ci si aspettava che desse ragione ai Galilei, no? E Galileo lui stesso. E lui invece dice, pensate che fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei, quindi anche tutti gli altri lo sono. Pilato è fuori questione. Pilato era semplicemente il potente di turno che dominava con la violenza. Quindi, ma è chiaro che domina sempre il più violento e il più potente. Che torto hanno i Galilei a ribellarsi? L'unico torto che hanno i Galilei a ribellarsi è che fanno lo stesso gioco dei potenti. Vorrebbero essere più potenti. Siccome non riescono, perdono, ma fanno lo stesso gioco. E il gioco del potente lo vedi in chi perde. Difatti, se ti crolla una torre in casa, ti accorgi anche tu di essere impotente e capisci il brutto gioco. Ma fino a quando fai crollare le altre città, tu non ti accorgi, stai benissimo. Se pesti i piedi a un altro, non ti accorgi tu di fargli male ai suoi cali. Se te lo pesta lui, ti accorgi che fa male. Quindi è proprio in chi subisce il male che si capisce il male che si fa. Se una volta capita anche a te. E allora Gesù dice, in fondo giocano tutti allo stesso gioco, al gioco di chi è più forte, di chi è più violento, di chi è più truculento, e vince sempre il peggiore. Quindi state tranquilli, se volete fare questo gioco, vincerà sempre il peggiore. Allora dice, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Oggi lo comprendiamo bene cosa significa. Se continuiamo il sistema di violenza e di dominio degli uni sugli altri, va bene. Continuiamo, ormai abbiamo il potere per distruggere il mondo infinite volte e lo faremo e periremo tutti allo stesso modo. Quindi alla volta buona cosa ci dice questo momento? Ci dice qualcosa di molto preciso, che è il momento finalmente primo nella storia che usciamo dall'imbecillità, che comprendiamo che il mondo può stare insieme in modo diverso rispetto alla prepotenza, alla violenza, al dominio, può stare insieme sulla fraternità. Quelle cose che consideravamo pie come i discorsi del Papa, no, sono i discorsi umani di salvezza dell'umano. E non c'è altra via, perché l'altro ormai si svela, ha calato la maschera in fondo. E la cala quando anche il più potente non è più sicuro, perché fino a quando è sicuro il più potente può sempre dire io garantisco sicurezza, ma se anche il più potente non è più sicuro non c'è più sicurezza, ci distruggiamo, basta niente ormai. Quindi come leggere questo momento? E leggerlo come il momento, il Kairos, per dire se non vi convertite perirete allo stesso modo. Tutti. Così perirete. Quindi è un momento storico formidabile di comprensione. Si svela finalmente la cosa nascosta fin dalla fondazione del mondo, l'assassinio del fratello sul quale abbiamo costruito la città, i rapporti. Si svela il male del mondo, ma si svela qualcosa che c'è ancora più remoto dalla fondazione del mondo, l'agnello immolato, il Cristo, che porta su di sé il peccato del mondo. Questo discorso lo lasciamo a parte, lo vedremo poi nel Vangelo, nel seguito. Quindi è molto facile, quando ci sono violenze nella storia, distinguere tra buoni e cattivi, dar ragione agli uni e torto agli altri. Bisogna andare più in radice, qual è il gioco al quale si sta giocando tutti? Poi è chiaro che ci sono anche risposte più articolate, più attente, poi bisogna fare quel che è possibile, però capire anche a che gioco si gioca. E Gesù lo dice non a buon mercato, perché Gesù verrà soppresso da chi? Da Ponzio Pilato, da Erode, dai sommi sacerdoti e dal popolo. Perché? Perché presentava esattamente quell'alternativa che nessuno voleva. Quell'alternativa che è quella della non violenza, che è quella della fraternità e della solidarietà, che è quella di dar la vita per i fratelli e non di toglierla, che è l'unico modo per poter vivere, il dono reciproco della comprensione e dell'accettazione. E poi a questo punto Gesù rincara la dose senza essere stato domandato e dice adesso mi chiederete è quella torre che è caduta? E vediamo. Capite, questi fatti evidenziano il male che è in tutti noi e che vorremmo molto semplicemente così dire i cattivi sono quelli e i buoni siamo noi. Ecco, finché si fa così il male andrà avanti all'infinito, perché non c'è nulla di peggio di chi si considera buono, di chi non capisce i suoi torti, stermina tutti. Sono le guerre sante, le guerre di religione sono le più brutali di chi crede di aver ragione. Solo chi capisce i suoi torti può rimediare. E adesso vediamo l'ultimo quadro.
Due versetti, quarto e quinto. Quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, vi pare che questi fossero debitori più di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete.
Ecco, mentre il primo quadretto delle relazioni interpersonali ci è abbastanza chiaro, il secondo con maggior difficoltà, ma si capisce che si gioca tutti la violenza e quindi bisogna cambiare gioco, questo terzo, un attore che cade, che colpa ne ha se l'hanno fatta su bene? Cioè, una catastrofe, un disastro. Non c'è la libertà dell'uomo, la cattiveria dell'uomo. E Gesù aggiunge, sì, ci sono anche i disastri naturali, si può morire, e che male c'è a morire? E vivere male, che è male? Dobbiamo tutti morire. Quindi oggi convertiamo o consideriamo non la nostra vita come il valore assoluto, non è valore assoluto la vita, la perdiamo. Quindi non è assoluto, è qualcos'altro che assoluto, è come vivi. Fino a quando noi consideriamo, se io considero la mia vita come valore assoluto, è chiaro che faccio di tutto per vivere bene, faccio fuori tutti e per avere i ricambi anche di organi e tutto quel che volete, per sopravvivere a tutti i costi mi chiudo nel mio egoismo, ed è l'origine di tutte le ingiustizie questo proprio, è la violenza più radicale, che non accetto di essere uomo, come tutti, mortale, non accetto i miei limiti, è da qui la violenza. Quindi o cambio il mio rapporto con la vita. Se considero che la vita è tutta qui, è semplicemente il benessere, stai tranquillo, creperai. Creperai anche di benessere se vuoi, ma creperai. La vita è un'altra cosa. E le relazioni che riesci a stabilire con te, con i tuoi limiti, col senso della vita, con gli altri, che senso ha la tua vita? È chiaro che muori, che senso dai alla tua morte? O è la comunione col Padre, che già hai vissuto in comunione con i fratelli prima, allora la tua vita è sensata. O se no perdiamo tutti allo stesso modo, presto o tardi una torre ci cade in testa, quando noi moriamo ci cade tutto in testa. Quindi il problema è che interpretazione do della mia vita, che senso ha la mia esistenza? È lì l'origine di tutti i mali. La mia esistenza non ha senso, allora semino non senso. La mia esistenza è il valore assoluto, allora sacrifico tutti al mio benessere. Quindi o ci convertiamo sul nostro modo di concepire la vita, il senso della vita, il nostro essere uomini. Uomini vuol dire umanità, vuol dire che siamo da umare, humanus, umanità. Ed è quello che ci interpella sul significato dell'esistenza, perché ci interroghiamo appunto conoscendone il limite, dove andiamo a finire. Ecco. Allora, o rispondiamo a questi interrogativi sul senso della vita, o chiaro che non avendo senso la vita, disseminiamo morte ovunque. Ecco, credo che questi tre piccoli quadretti ci aiutano un po' così a avere dei criteri di discernimento. Poi il testo continua con altre finezze per tutto il capitolo, ma ora lasciamo qui. Ci tenevo un pochino a dire queste cose perché così prendiamo il Vangelo di Giovanni ormai dal capitolo 9, ecco, di uno che finalmente nasce e viene alla luce, ma aprire gli occhi vuol dire anche aprire proprio gli occhi. Cioè, sapere in che mondo siamo, che tipo di rapporti abbiamo che sono rapporti di morte e di violenza, e siamo chiamati davvero a nascere a vita nuova, avere un altro modo di vedere noi, gli altri, i nostri rapporti con le cose, con le persone e con la società, in modo che davvero il mondo non sia da homo omni lupus, ma realmente ognuno di noi sia Dio per l'altro uomo.
Sì, terminiamo qui. Forse si potrebbe fare una piccola nota a piedi di margine, a piedi di pagina.
Volevi dire, ci hanno chiesto diversi all'inizio, no? Cos'è capitato a Villa Pizzo? No, è nulla di strano, è bruciata. Adesso sono rimasti gli occhiali, la Bibbia e il testo del Nuovo Testamento, i ramponi anche. Quindi, ma questo non è importante, ecco. Siamo, una metà di noi si è dovuta trasferire in un locale della parrocchia, siamo in 30, in 300 metri, ci stiamo abbastanza larghi, ma non troppo. Mentre invece le letture bibliche che iniziano già stasera lì, e domani riprenderanno un nuovo gruppo, e dovrebbe arrivare in questi giorni un prefabbricato in modo da poter continuare le attività, abbastanza grande, ecco, riscaldato, con luce. E poi qualcuno ha già contribuito, perché sono spese abbastanza, non abbiamo mai chiesto niente, ma dico, se uno vuol contribuire sappia che è utile. Chi dà al povero fa un prestito a Dio, ecco, dice la Bibbia, quindi chi desidera è certamente utile, sia per continuare le attività, sia anche perché bisogna contare su tempi lunghi prima che si possa ricostruire, sperando che il comune non metta troppi impedimenti.
Ma in termini di relazioni umane, io credo che si possa dire il fatto come rafforzato e purificato anche il nostro stare assieme, dico come gesuiti ma anche come famiglie. Ecco, questo si può rendere grazie a Dio davvero. Bene, qui terminiamo e torniamo al testo.
La volta prossima riprendiamo Giovanni comunque. Sì.
Coraggio.
Una riflessione che avevo fatto dopo i fatti di Genova, cioè la dico proprio in maniera brutale, era che così, vedendo questa violenza, io non volevo assolutamente averne a che fare, cioè non volevo essere una martire, non volevo fare violenza, ma non volevo neanche essere una martire. E quindi, cioè così, pensavo che questo non era molto un pensiero cristiano. Basta, mi sono fermata qua però.
E quale sarà il pensiero cristiano? Ecco, e Gesù è chiamato pontefice, fa da ponte tra due sponde, oppure è chiamato anche intercessore, il pontefice fa da intercessore. Intercedere vuol dire andare in mezzo, prova ad andare in mezzo tra due che ti schiacciano. Ecco, quello è capitato a Gesù, a noi no, grazie a Dio. Però potremmo almeno non schiacciare, ecco. Cioè, voglio dire, in croce non finiamo, è già finito lui per noi, però almeno non mettiamo in croce gli altri. Cioè, credo bisogna aprire gli occhi. Allora viviamo molto meglio e più tranquilli.
Difficoltà del brano, o forse anche si è persa un po' l'abitudine degli interventi. Vai.
Volevo dire, abbiamo usato l'immagine del gioco, no? Un po' per descrivere questa situazione. Però a volte, cioè, mi viene da pensare che nel gioco ci si trova praticamente immersi. Cioè, chi cambia queste regole del gioco? Cioè, alla fine, non lo so, cioè è una domanda, come praticamente si può cambiare quando si nasce dentro, ecco.
Le regole del gioco vorrebbe cambiarle sempre chi perde. Il fatto nuovo, credo oggi, per quel che capisco dal punto di vista così della storia, è che anche chi sembra invincibile invece si scopre vulnerabile, quindi può capire anche lui che non conviene fare questo gioco. Credo che sia questa un po' la novità, che non era mai capitata. Che il colosso rivela i piedi di argilla per la prima volta, e allora comprendiamo tutti perché io non capisco cosa vuol dire pestare i piedi all'altro se glieli pesto io. Quando me li pesta lui capisco cosa vuol dire, e allora capisco che non è un bel gioco. Quindi noi del primo mondo siamo costretti a riflettere. Io mi trovavo in Africa mentre erano capitate queste cose, le ho sapute settimana dopo, tra l'altro, che ero lì, in mezzo, in un posto così. E avevano reazioni molto diverse dalle nostre. Noi giustamente ci sentiamo minacciati. E loro, cosa vuoi? C'hanno il 60% c'hanno l'AIDS. Dico, anche loro però adesso finalmente sono come noi. Possono essere vulnerabili. Cioè, mi ha sorpreso questa diversa ottica, che è chiaro, difatti il male quando tocca a me allora capisco che è male, quando lo faccio all'altro non lo capisco. Difatti è sempre l'innocente che capisce il male, mica chi lo fa. Chi lo fa si ritiene giusto, se no non lo farebbe. È un momento di grossa rivelazione questo della storia, ecco, se apriamo bene gli occhi.
Mi sembra di capire però che stiamo tutti zitti perché abbiamo una grossa paura. Dentro, la paura che è stata testimoniata anche dalla nostra, da quella amica che ha denunciato di essere stata presente ai fatti di Genova. E la paura è che storicamente ci comportiamo tutti abbastanza da vigliacchi, cristiani e non cristiani, nel senso che ci sta abbastanza comodo la potenza che ci protegge, il forte che ci protegge. Quindi giustamente riflettere sul fatto che si è spiazzati è una giusta riflessione, ma ecco, il cristiano è un uomo che deve avere coraggio o deve essere qualcuno che si allinea e per fare anche lui i suoi piccoli interessi si fa proteggere da quello che è più forte. Allora è una domanda molto provocante quella che ci è stata fatta stasera dal Vangelo. Gesù ha avuto il coraggio di esporsi facendo da ponte. Noi tutt'al più come società cristiana ci esponiamo facendo ci scudo di quelli che hanno la forza, che continuano a pensare di averla. Oggi dov'è che nelle nostre televisioni o nelle nostre manifestazioni o conversazioni ci schieriamo dalla parte di quelli che stanno offendendo i nostri privilegi in maniera anche violenta? Non riusciamo a fare questo salto, è inutile che ce lo diciamo per convincerci di essere comprensivi delle realtà del mondo che è emarginato e che soffre. Sbagliano gli altri, ma sicuramente sbagliamo anche noi. Allora questo ci mette di fronte alla radicalità del Vangelo. Questo amore, come lo viviamo? Con un rapporto di forza o con un rapporto di fiducia in qualcuno di più grande che ha sacrificato tutto per noi? Se è così, dovremmo non avere paura della morte.
Infatti il capitolo 12 inizia proprio con quelle parole: non temete quelli che possono uccidere il corpo, perché già si muore lo stesso. È un'altra cosa che bisogna temere. E comunque è vero, cioè proviamo sconcerto a queste cose, e io credo anche perché per la prima volta nella storia ci accorgiamo che tutto il potere del mondo, tutta la violenza del mondo che posso esercitare non mi garantisce da non subirla identica. Quindi la vulnerabilità è la prima volta che emerge così. Gli ultimi 50 anni, per esempio, si potevano usare le bombe atomiche e altre bombe, non sono mai state usate, bastava l'idea di usarle per tenere buoni tutti. Ed è la prima volta che non si sono usate armi che si avevano, perché nella storia chi aveva le armi le usava subito. Si è usate le prime due volte e basta. Ora ci si accorge che neanche l'averle come minaccia è sufficiente. Quindi può darsi che sia un momento propizio davvero per dire: oh, mettiamoci finalmente d'accordo per un mondo più giusto. E poi è chiaro che il problema è grossissimo e bisogna poi avere una sapienza, una conoscenza, una capacità politica di mediazione e di cultura a largo respiro e a lunga gittata. Però comprendiamo che non si può più giocare il gioco che si è giocato da Caino Abele in poi, fino al 12 settembre. Che cioè chi ha il potere è sicuro e mantiene tranquilli gli altri, perché non possono ribellarsi e che se si ribellano li fanno fuori. Ora questo sistema non funziona più per la prima volta, e questo è positivo, è un salto d'umanità, non perché hanno fatto bene a ribellarsi quei Galilei, hanno fatto lo stesso gioco e ci hanno fatto scoprire come in uno specchio il nostro gioco, ed è questo che ci sconcerta e non vogliamo riconoscere, secondo me vale niente, credo che sia la realtà. Credo l'angoscia che ci ha colto è lì, perché vabbè, sono morti 5.000, cosa vuol dire 5.000 americani? Anche 5.000 friulani sono 5.000, anche 5.000 africani sono 5.000, e ne muoiono più di 5.000 al giorno per l'AIDS e per le conseguenze delle multinazionali che fanno propaganda di certe cose, per esempio. Questo nessuno si preoccupa. Solo quando ci tocca a noi ci preoccupiamo. E finalmente ci è toccata a noi, allora diciamo: è proprio questo il gioco che vogliamo? E Gesù veramente va giù implacabile, è il Vangelo della misericordia. Luca dice: se non vi convertite perirete allo stesso modo, perché? Perché vi ammazzate tutti. Cioè è un discorso che oggi comprendiamo bene, e comprendiamo bene allora anche il discorso delle beatitudini, dove finalmente bisogna cambiare i nostri desideri, perché il desiderio è qualcosa, è un'energia fortissima, ma dipende da che contenuto le dai. Noi desideriamo ciò che desidera l'altro, per questo litighiamo. Cominciamo a desiderare ciò che desidera Dio, che ci vuole fratelli, solidali, felici, senza invidia, in solidarietà. Ed è possibile, è più umano. L'altro è bestiale, è mortale, ormai si leva la maschera. Fino a quando poteva contenere la violenza, c'era una maschera di legittimità, perché la violenza del più forte conteneva quella del più debole, se no il caos, quindi legittimo, la storia è sempre stata così. Oggi cala anche questa maschera e siamo costretti come uomini a un supplemento di coscienza. Adesso sarà utopia, no? È l'unica possibilità di vivere. E vivere bene, tra l'altro, perché vivere male se si può vivere bene.
Una domanda che mi pongo a me stesso e di conseguenza anche agli altri. Io mi arrogo il diritto di giudicare gli altri. Perché gli altri non hanno lo stesso diritto di giudicare me stesso? Una domanda provocatoria.
Sì. Io purtroppo giudico molto gli altri, ma so che sbaglio io. Cioè, io giudico col mio giudizio, vedo coi miei occhi, quindi ogni giudizio che faccio sull'altro per me è proprio... è un raggio che va in uno specchio e mi viene negli occhi e dico sì, ho capito, è qualcosa che mi dà molto fastidio e lo so perché. Cioè, proprio il male dell'altro evidenzia una resistenza in me e quindi... gli altri lo fanno anche gli altri, però l'importante è quando uno arriva a giudicare se stesso. Perché tutti vogliamo che gli altri cambiano, per questo cambia nessuno. Se comincio a cambiare io avendo un giudizio vero, chi è vicino dice, ma guarda, è meglio avere un giudizio vero che uno falso. È meglio vivere in pace che in conflitto. Ma è proprio una responsabilità di ciascuno di noi. Che oggi si impone però... e direi a tutti proprio come livello di coscienza necessario anche per una sopravvivenza civile, forse semplicemente anche umana, anche se non civile, cioè per sopravvivere, se no si finisce allo stesso modo tutti. Cioè questo discorso che 30-40 anni fa poteva sembrare un'utopia, un discorso della montagna, ne parlava Gandhi, se ne è parlata anche dopo, la solidarietà, la fraternità, i grandi movimenti dopo il 68, che poi anche quelli hanno cercato nella violenza, e se non lo sono devi farli violenti per giustificarti. Nulla teme di più il potere che la non violenza, e se non c'è deve farla venire. Ed è facilissimo farla venire perché siamo tutti violenti dentro. Ti bisogna stare molto attenti adesso ad avere una grossa crescita di coscienza, perché questo ormai non giova più e credo che lo dovremmo capire tutti. Risolverà qualcosa, qualche volta sarà necessario, adesso non sto lì a entrare nei dettagli, però come quadro generale ormai non giova più. Come un esempio, nel catechismo precedente si ammetteva la pena di morte come deterrente in certi casi, dopo 5 anni l'hanno cambiato dicendo no, non è così. Perché non è che a dire uno ti ammazza, se ammazzi quello non ammazza, ammazza con più gusto, già dice tanto, la vita non ha senso.
All'inizio, quando dicevi che una certa forma di violenza con la quale il più forte pensa di controllare, oggi ha dimostrato di non riuscirlo a garantire rispetto a, chiamiamola, la reazione. Noi sappiamo che nella storia dell'umanità queste cose sono successe tante volte. E in questa occasione in particolare mi domandavo io in quei giorni se potessimo ancora considerare quella potenza, gli Stati Uniti, il suo modello, la forza dominante, o in questo cambio sconvolgente delle regole del gioco, la forza dominante diventa quella del terrorismo. Ma facevo anche un altro parallelo nella mia testa rispetto alla considerazione che ho sentito qui fare stasera, che se attorno al 1940 non iniziava una certa azione da parte dell'America, allora insieme all'Inghilterra e ad altri paesi, probabilmente noi stasera qua parleremmo in tedesco
Lo parlo ancora.
Io no, sono contento di non parlare, ma in questo senso.
Sì, sì, ho capito, sì.
Cioè, ci sono dei momenti terribili nella vita nella quale, dopo aver detto mille volte pace, ci si rende conto che pace equivale a accettare la completa distruzione della mia parte che vuole essere pacifica. E quindi il dilemma, io credo, si ponga in termini drammatici.
E per questo dicevo, no, che se per il passato la cosa ha funzionato almeno in parte, oggi mi sembra c'è una novità rispetto a questo, che non funziona più. Addirittura anche nella Bibbia si vede, no, chi ucciderà Caino sarà ucciso 7 volte. Funzionava la legge del più forte. Non è che lo volesse dire, è la descrizione del dato di fatto, perché Dio dà ragione a Abele. Però oggi comprendiamo per la prima volta che non funziona più, che periamo tutti allo stesso modo se continuiamo così. Allora che facciamo? Io credo che non solo la rivelazione è storica, nel senso che Gesù è storico e la sua vita ci rivela chi è Dio, ma la storia stessa è rivelazione progressiva del disegno di Dio. Forse oggi siamo chiamati a un livello di conoscenza dei meccanismi dell'uomo, dei meccanismi di violenza, dei meccanismi sociali, tali che si dice così non si può andare avanti, siamo davvero chiamati a vivere quella che è la solidarietà, quella che è la giustizia, quella che è, per poter sopravvivere, mentre una volta bastava, e anche io sono d'accordo, quindi non voglio fare giudizi sul passato, no? Era così, ed era così, come a me fa tenerezza chi fa giudizi sulle crociate, ne facciamo oggi di peggio, è giusto non aver, cioè, bisogna vedere le cose nel loro contesto storico, ecco. Però oggi c'è qualcosa di nuovo nella storia, credo, ed è questo fatto nuovo che abbiamo coscienza che così non funziona, e questo potrebbe essere davvero un kairos, un momento propizio per una crescita. Se no davvero così perirete tutti allo stesso modo, diceva Gesù. Oggi comprendiamo che non era un modo di dire.
Quando ho visto le immagini delle le due torri, beh, intanto un senso estetico mi ha detto peccato, erano bellissime, cioè una gloria dell'uomo, ma nello stesso tempo mi è venuto in mente quel Vangelo che dice, il pastore Vangelo dice, stolti, stavate mettendo il grano nel solaio e poi succede questa cosa. E quindi veramente un senso di questa cosa tremenda, un senso di banalità, cioè io secondo me ogni intelligenza dovrebbe, come dire, annoiarsi a questo punto, dove la noia è più forte dello sdegno. Cioè io credo che il sentimento della noia, di questa ripetitività, di questi disastri che, perenni, non quelle delle due torri, sono disastri perenni, dovrebbe annoiarci. Ed è il sentimento più contrario alla vita, quello dell'annoiarsi, della noia, giusto? E questo mi ha suscitato, cioè un senso di noia che, come dire, ecco, di cui approfittare, ecco, cioè, di cui approfittare, guardare anche con, cogliere l'occasione di questo star male. Mi ricordo, ho letto che Eric Fromm, quando arrivava un giovane da lui per farsi di canalizzare, gli chiedevo, ma tu stai male abbastanza? Perché se non stai male ci vediamo un'altra volta.
E credo davvero che preferiamo quasi rimuovere la sofferenza che tutti abbiamo avuto e abbiamo davanti a questa violenza, che ripeto, non è per 5-6 mila morti, perché ne abbiamo uccisi molti di più, ne uccidiamo ogni giorno molti di più senza accorgerci. È perché per la prima volta ci accorgiamo che la nostra violenza non può dominare il mondo, ma è vulnerabile come l'altra. Questo credo che sia il fatto nuovo positivo da tirar fuori, dico, perché è chiaro che il fatto è negativo. Ecco, non è che si giustifichi il fatto, anzi, sarebbe grave, sarebbe giocare allo stesso gioco. Non è che sia molto più simpatico essere governati dai terroristi o dai governanti. Anticamente era più semplice, perché il terrorista peggiore diventava governante, no? Il bandito più forte faceva fuori il re. Ecco, oggi c'è un po' di leggi, ma le fa poi il re sempre le leggi, per cui il sistema ha sempre funzionato in qualche modo. Oggi comprendiamo che non si può. E credo che è un livello di crescita umana, morale, questo che ci si impone, molto grosso, e del quale dico sinceramente non è che abbiamo risposte o soluzioni immediate, però almeno riflettere e non far finta di niente su queste cose, anche riflettere meditando molto sui valori per i quali giochiamo la vita. Per esempio, noi riteniamo come inevitabili tutti i meccanismi che ci siamo inventati con le nostre leggi di mercato, di economia. Sono proprio necessarie. Provate a stare in Africa qualche anno, a vivere come loro, poi vedete che è necessario fare il contrario. Per esempio, a noi sembra necessario e inevitabile, ce le siamo inventate. Cioè, quando ci tocca a noi il male, diventiamo sensibili. Finché tocca all'altro, no. E questo ci farà riflettere proprio, ecco. E prego Dio che riflettiamo e direi, sento qualcosa di positivo che sta nascendo, che è proprio il capire che il terrorismo non ci vuole né da una parte né dall'altra. Che la violenza non paga. Chi vuol stabilire la giustizia con la violenza, c'è un detto del Siracide, cercatevelo, cosa dice? Che non si può dire. Va bene, ecco, che il Signore ci illumini, e mi sembrava almeno giusto buttar lì qualcosa, e vi consiglierei di leggere il capitolo 12 e 13 di Luca, affronta un po' tutto il tema partendo dalla paura, dall'accumulo dei beni, a cosa ti aspetti nella vita, cos'è che la fermenta, che la lievita, e vi potrà essere utile per continuare.